Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, le notizie regionali di quest'oggi, subito la pagina politica e la presentazione. Questa mattina, ogni giorno, vi stiamo rendendo conto di presentazioni delle liste da parte delle varie coalizioni che concorrono alle elezioni regionali del prossimo 12 e 13 di ottobre, elezioni in Toscana, presentazione questa mattina dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra. C'era per noi Domenico Guarino, buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, unire la questione ambientale con la questione sociale, mettere al centro delle politiche regionali la sanità pubblica, i redditi e i diritti dei cittadini e il contrasto alla crisi climatica, poi la pace come valore fondamentale con il ripudio al genocidio a Gaza e la richiesta di fermare le collaborazioni istituzionali con il governo Netanyahu. Sono questi i cardini della proposta programmatica di Alleanza Verdi e Sinistra, che ho già presentato i candidati alle prossime elezioni regionali, e come ricordavi, elezioni regionali in cui AVS, come sappiamo, corre a supporto della candidatura di Eugenio Gianni presidente nel campo largo del centrosinistra. È un fatto non scontato che va sottolineato, se si pensa che 5 anni fa non andò così, tant'è vero che AVS non è stata rappresentata in consiglio regionale se non nell'ultima parte grazie al passaggio nelle fila di Europa Verde di Silvia Noferi, che era eletta col Movimento 5 Stelle. È un'apertura importante dunque, come l'hanno definita Fratoianni e Bonelli, che oggi a Firenze hanno incassato le rassicurazioni di Gianni sull'acqua pubblica, ma rimangono ancora una serie di questioni aperte, ad esempio la multi-utility, l'aeroporto di Peretola, tema caro al candidato di punta Lorenzo Falchi, sindaco uscente di Sesto Fiorentino, il reddito di cittadinanza e di inclusione, su cui però c'è un'ampia convergenza, come sappiamo, col Movimento 5 Stelle. L'obiettivo, dicono Fratoianni e Bonelli, è quello di spostare dialetticamente l'asse dell'alleanza sui nostri temi, in parole povere, trattere fin dove avremo forze. Da allora diventa centrale il risultato delle urne, su cui si dicono fiduciosi, anche perché questa tornata regionale, lo sappiamo Raffaele, quella toscana in particolare, è indubbiamente il banco di prova nel campo largo voluto da Elly Schlein. Infine un accenno all'omicidio Kirk, che come dicevamo ieri è entrato a pieno titolo nella campagna elettorale. Fratoianni ha voluto rispondere alle accuse mosse ieri da Bannacci proprio a Firenze. Il generale aveva detto più o meno la violenza è sempre di sinistra, e Fratoianni gli ha detto che non si prendono lezioni da uno che ammicca alla decima MAS e al periodo peggiore della storia italiana in cui sì, la violenza e la sopraffazione si fecero Stato. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. La presentazione della candidatura del presidente della regione toscana uscente e candidato del centrosinistra per il secondo mandato Eugenio Gianni, serata di lancio della sua campagna elettorale al Teatro Puccini di Firenze, la partecipazione di oltre 600 persone. Sentiamo un breve estratto delle sue dichiarazioni.
Noi abbiamo sviluppato in questi ultimi tempi una serie di riforme che hanno fatto parlare l'Italia. Pensate a quello che è stato il reddito di 9 euro e quindi il valore premiale per fornitori e coloro che fanno appalti con la regione. Pensate alla legge sul fine vita medicalmente assistito, pensate alla legge sul turismo con quello che è la governance che regoli gli affitti brevi. E quindi vogliamo continuare in una logica di riforme che ci porteranno subito alla presentazione della legge su quello che sono PAC, i piani di adattamento ai cambiamenti climatici, la legge sulla qualità della vita, il piano per la realizzazione di nuovi asili nido e poi ancora sulla cultura, sulla casa, sulla sanità, sulla scuola. Quindi un'iniziativa riformista che contemporaneamente si propone di realizzare, di fare, non si ferma alla legge. Io lo vedo dal confronto, dal dibattito, anche nei nodi che potevano apparire più caldi, in realtà si sta creando e generando uno spirito di squadra che è vincente nell'energia e nella passione dei candidati, nella forza delle forze politiche che presidiano il territorio, nel rapporto che io mi sento di instaurare soprattutto con i sindaci, ovvero con coloro che sono i primi cittadini nei 273 comuni della Toscana. Tant'è vero che lo slogan sindaco dai sindaci è sempre più forte.
Gli avvenimenti elettorali previsti per oggi in Toscana nel taccuino, scusate, elettorale quotidiano.
Presso il circolo Arci di Piazza dei Ciompi a Firenze questa mattina la presentazione delle candidate e dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra, con la partecipazione del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e del coportavoce nazionale Europa Verde Angelo Bonelli. A Pisa, in piazza 20 settembre, alle 12.15, la presentazione dei candidati della circoscrizione di Pisa della lista Toscana Rossa alle elezioni regionali. Alla CISL, invece, di Firenze, in via Benedetto Dei, alle 16, il confronto della CISL con i candidati alla presidenza della regione toscana Antonella Bundu e Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. L'incontro sarà introdotto da Silvia Russo, segretaria regionale CISL. Segnalazioni di eventi dei candidati per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre in Toscana a redazione @controradio.it.
Parliamo adesso di affitti, perché l'indagine del SUNIA nazionale sugli affitti a Firenze nel periodo 2018-2024 mostra un quadro allarmante: canoni in costante crescita, calo dei contratti agevolati, aumento delle locazioni brevi contro gli affitti transitori, una tendenza che, unita alla crescita del costo della vita, sta spingendo sempre più famiglie verso l'insostenibilità abitativa e, nei casi peggiori, allo sfratto. Sentiamo i dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Il numero di contratti di locazione a lungo termine, 4+4, è rimasto pressoché invariato, ma se la quantità in città non è cambiata, i prezzi sì. Ogni inquilino è passato da un affitto medio di 10,66 euro al metro quadrato nel 2018 a 13,34 euro nel 2024. La situazione è ancora più critica per i contratti transitori, ovvero quelli da 1 a 18 mesi, utilizzati soprattutto da lavoratori temporanei, insegnanti, studenti e sempre più spesso da turisti. Qui i contratti sono cresciuti da 10.761 a 12.797, con un aumento del canone medio del 53%. Alla pressione dei canoni si somma quella degli sfratti. Dopo la sospensione estiva, i provvedimenti esecutivi sono ripartiti e le famiglie coinvolte aumentano. La maggior parte riguarda morosità incolpevole, cioè famiglie che non riescono a sostenere il canone a causa di redditi insufficienti e dell'aumento del costo della vita. Oggi a Firenze un monolocale costa in media 800 euro, un bilocale 950, un trilocale intorno ai 1000 e un quadrilocale sopra i 1200 e in alcune zone fino a 1500. Alla difficoltà del mercato privato si aggiunge la cronica carenza di edilizia residenziale pubblica. Attualmente a livello regionale ci sono circa 200.000 nuclei familiari in difficoltà abitativa, di cui solo una parte potrà accedere a un alloggio pubblico. Il Comune di Firenze ha riattivato il bando per l'emergenza sfratti e mantiene misure di sostegno all'affitto e alloggi temporanei, ma secondo i sindacati, tra cui SUNIA e SICET, gli strumenti messi in campo restano insufficienti rispetto alla portata del problema.
A Firenze sono partiti i lavori per un nuovo albergo nell'ex cinema Eolo in via Borgo San Frediano. Dopo la sala bingo e anni di oblio, la proprietà dell'immobile ha dato il via all'intervento. Il Comitato per la Salvaguardia di San Frediano denuncia ai nostri microfoni l'irregolarità del cantiere e l'assenza di comunicazione ai cittadini su cosa stia accadendo ad un pezzo del quartiere. Sentiamo due esponenti del Comitato, Silvia e Maddalena, ai nostri microfoni.
Abbiamo appreso per caso della realizzazione, girava un po' la voce, perché comunque i rendering sul sito di Adicasa li avevamo visti, tra l'altro il rendering parla di 36 appartamenti, 36 camere d'albergo, ma il problema non è tanto la costruzione in sé, il problema è che noi veniamo utilizzati come al solito come comparse, cioè non ci dicono mai nulla, dobbiamo sapere dai giornali queste cose, cioè ci viviamo in questo quartiere. Perché dobbiamo sempre apprendere le cose così per caso? Cioè noi contestiamo il metodo, non contestiamo cioè i permessi di costruire, le autorizzazioni se ci sono, ma proprio il metodo che ha questa amministrazione ormai da sempre, basta vedere il tubo nero. Noi siamo preoccupati innanzitutto di come verranno realizzati i lavori, perché visto i precedenti che abbiamo in San Frediano, con vari crolli, varie emorragini, noi temiamo comunque che comunque c'è un suolo molto debole in quest'area. Nessuno ha fatto nulla, perché dal 2022, quando è successo tutto il caos, non è stata fatta alcuna opera di ristrutturazione della strada, come invece era stato promesso. Noi siamo ancora in questa situazione e qui ancora voglio ricominciare a fare i lavori.
Assolutamente niente, non è a norma, cioè quello è anche sanzionabile a livello penale. Un cartello che dice soltanto chi è il direttore dei lavori, non c'è la committenza, non c'è un inizio lavori, non c'è un fine lavori, non ci sono gli estremi dei permessi di costruire, della scia, della cila e così via. Non c'è il nome del responsabile della sicurezza dei lavori, non c'è un architetto, una progettazione, non c'è niente, c'è soltanto un nome che è del direttore dei lavori, niente, non è un'informazione completa, oltre al fatto che per l'appunto, ripeto, è un reato edilizio, è obbligatorio, è obbligatorio a livello proprio di nazionale, ma comunale anche. Cioè, qua non si è visto un vigile che ha fatto una sanzione. Ci sono delle transenne qui sulla strada che occupano il parcheggio. Due posti c'è. Ci hanno messo un cartello che non so dove hanno recuperato, ma non c'è un permesso, non c'è una data, non c'è niente. Questa occupazione abusiva di suolo pubblico. Si comincia molto male.
Dopo l'appello dell'abate di San Miniato, padre Bernardo Gianni, l'iniziativa Camminando in Silenzio per la Pace, promossa per la notte del 20 settembre a Firenze, oggi raccogliamo le parole della presidente della Fondazione Balducci, Grazia Bellini, tra le numerose realtà promotrici di questa notte in cammino che partirà alle 21.30 dalla comunità delle Piagge per arrivare all'alba a San Miniato al Monte con le comunità cattoliche, protestanti, ortodosse, ebraiche, musulmane e laiche. Sentiamo Grazia Bellini.
Una delle cose più importanti di questo nostro trovarci nelle diversità di ognuno e nella volontà di ognuno di non testimoniare se stesso, cosa che non è importante e non interessa a nessuno di noi, ma di essere insieme e di attraversare la città come per portarla tutta fino a San Miniato, tutta a dire che non è possibile, non è giusta, non è accettabile, insomma, questa escalation della guerra e questa supposta fiducia che ci raccontano che saranno queste azioni di guerra a portarci la pace. Questo è veramente una cosa di un'assurdità tremenda, insomma, che occorre dare dei segni di solidarietà, di vicinanza, di richiesta, di politica. Non è possibile che una vicenda di questo genere, così come anche la guerra in Ucraina, cioè le guerre attualmente in corso più vicine a noi, ecco, siano lasciate scorrere intanto che ci raccontano che è questo scorrere della guerra che ci porterà alla pace. Questo non si può accettare.
La pagina giudiziaria a Prato è durato ore, l'interrogatorio in procura di Claudio Belgiorno, l'ex consigliere comunale pratese di Fratelli d'Italia, accusato di concorso nel reato di revenge porn e diffamazione ai danni di Tommaso Cocci, suo ex collega di partito e capogruppo nella ex assemblea comunale. Entrambi sino a qualche giorno fa erano in corsa nel collegio pratese per le elezioni regionali, finendo poi fuori dalla competizione. Ma sentiamo i particolari da Giorgio Bernardini.
È durato veramente tantissimo e soprattutto anche questo a colpire sin dall'inizio, insomma, la durata di 5 ore di un interrogatorio che poi doveva essere il riscontro dell'indagine di cui hai parlato. Si parla delle lettere anonime inviate a Cocci, che è un consigliere comunale che doveva, ex consigliere comunale ovviamente, il comune di Prato sciolto, doveva correre per le regionali. Il suo competitor interno, sempre di Fratelli d'Italia, doveva essere Claudio Belgiorno. Nessuno dei due correrà alle regionali, ma che cosa è successo? È successo che Cocci ha ricevuto delle lettere anonime con dei ricatti e che Belgiorno è una delle due persone che appunto è indagata per aver architettato o diffuso questi ricatti che contengono anche materiale sessuale. Bene, 5 ore di interrogatorio nel quale evidentemente Belgiorno ha raccontato la propria verità al procuratore capo Luca Tescaroli, una verità per difendersi, una verità evidentemente per discolparsi di questa accusa che gli viene mossa. Non si sa bene che cosa abbia detto, ovviamente l'interrogatorio è coperto da segreto istruttorio, però si sa che Belgiorno ha consegnato un plico, un dossier, un insieme di documenti al procuratore nel quale appunto emerge da fonti investigative sarebbe emerso anche il nome di un altro politico che è coinvolto in questa vicenda. Non si sa qual è il diciamo così ruolo di questa terza persona, terza nel senso che gli indagati sono due, sì. Ricordiamo che l'altro è Poggianti ed è vicepresidente del consiglio comunale di Empoli. Ebbene, non si sa appunto se questa terza persona, questo terzo politico che dovrebbe essere un uomo appunto faccia parte di FDI.
In chiusura la previsione del tempo, il cielo per domani sulla Toscana è previsto velato con addensamenti più consistenti in Appennino, venti deboli, mari mossi, temperature le minime in leggero calo, le massime quasi stazionarie o in lieve aumento sulla costa. Alle 13 in punto, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Newsline di Controradio, notiziario regionale.